piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti.
L'Italia supera la soglia di 80.000 morti. Il governo prolunga lo stato di emergenza per il Covid fino al 30 aprile. Il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio vieta gli spostamenti tra regioni dal 16 gennaio al 5 marzo prossimo. La proroga dello stato di emergenza è necessaria perché la situazione generale è peggiorata, come ha spiegato il Ministro della Salute Speranza intervenendo alla Camera dei Deputati.
Aumentano contemporaneamente RT, incidenza, tasso di occupazione delle terapie intensive e di focolai di origine sconosciuta.
In totale i decessi dall'inizio della pandemia sono 80.326, con 507 vittime nelle ultime 24 ore.
Questo era un servizio del TG5 che dà l'aggiornamento sulla situazione attuale rispetto al problema Covid, che in questa mattinata singolare, ma cominciata la serata di ieri, sembra ormai diventato secondario rispetto al totogoverno, a capire cosa succede in questo momento singolare di totale spaesamento. Da una parte questa mattina ci eravamo preparati, come facciamo puntualmente, periodicamente, a darvi un resoconto preciso sui numeri di quello che sta accadendo, ma sembra che oggi improvvisamente sia un problema secondario, il vero problema è sapere che succederà dalle parti del governo. Ma noi continuiamo ad andare avanti per la nostra strada e questa mattina abbiamo il punto di riferimento che abbiamo scelto per farci un resoconto dello stato delle cose, che è Nino Cartabellotta, medico, presidente della Fondazione GIMBE, che ricordo che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze. Nino Cartabellotta, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie sempre per la stima e per la fiducia.
Diciamo ringraziarsi reciproco, almeno abbiamo un momento di lucidità sui numeri, non tanto sulle interpretazioni. Allora, questa mattina mi è arrivato fresco di giornata, da un'oretta circa, il nuovo rapporto che esce sempre il giovedì, il rapporto GIMBE. Leggo il titolo e già mi spavento. Coronavirus, risalgono tutte le curve, vaccino non è soluzione immediata, adesso serve lockdown. Ora, in un momento in cui la politica starà cercando il più possibile di tranquillizzare, rassicurare, edulcorare, cercare di distanziare il più possibile quelli che sono i provvedimenti impopolari, arriva questo titolo del rapporto GIMBE, vediamo se ce lo riesci a spiegare un pochino più nel particolare.
Ma guarda Gianluca, quello che noi come sempre facciamo è basarci sui numeri, guardare quelli che sono i trend dei contagi, che adesso devono essere integrati con quelli che sono la copertura vaccinale, quindi tutto quello che è la parte diciamo mezza piena del bicchiere, e che a mio avviso diciamo rispetto a quelle che sono un po' le comunicazioni pubbliche, soprattutto da parte della politica, diciamo sembrerebbe quasi che noi il 2021 lo dobbiamo gestire prevalentemente solo grazie al vaccino. Quali sono le due grandi...
Che non è così però, diciamo, nella vostra osservazione non è così. Non è che arriva il vaccino, è come una pennellata di bianco su una parete disastrata, torna tutto nuovo.
Non è così, non è così per due motivi. Un primo motivo di produzione, autorizzazione e distribuzione, anzi diciamo andiamoci al contrario, autorizzazione, produzione e distribuzione. Che noi sappiamo che oggi abbiamo due vaccini autorizzati, quello Pfizer e quello Moderna, che potranno garantire nel primo semestre, quindi fino a giugno, circa 22.800.000 dosi, che significa poter vaccinare circa 11 milioni di persone. Adesso l'EMA si pronuncerà il 29 gennaio su quello AstraZeneca, che potrebbero portare altri 40 milioni di dosi, che complessivamente permetterebbe di arrivare a vaccinare il 50% della popolazione. Però sappiamo
questo però entro quanto? Entro diciamo l'estate
entro
passata?
Entro giugno. Se dovesse arrivare diciamo l'ok definitivo al vaccino AstraZeneca. Però dove sta il problema fondamentale? Il vaccino noi oggi sappiamo che protegge dalla malattia Covid, quindi dalla una volta presosi il virus diciamo si sviluppa meno la malattia. Non sappiamo nulla su quella che è lo sviluppo della patologia asintomatica e quindi del conseguente contagio. Cosa significa questo? Che i soggetti vaccinati hanno una riduzione del rischio del 95%, 5% di sviluppare una malattia Covid sintomatica, ma non sappiamo nulla su quella che è la probabilità di sviluppare un'infezione asintomatica e quindi di poter successivamente contagiare.
Quindi, cerco di semplificare per il pubblico. Io mi faccio il vaccino, ho buone probabilità che non mi ammalo, non mi mettono i tubi, non devo andare in terapia intensiva, insomma posso farcela. Però non si sa se io posso comunque sviluppare il virus e portarmelo in giro e attaccarlo agli altri.
Esattamente, è proprio così. Quindi questo significa che chi oggi parla di patentino di immunità ai vaccinati parla di qualcosa che non ha nessuna base scientifica, proprio perché non conosciamo dai dati di letteratura e da quelli che sono i dossier utilizzativi l'efficacia del vaccino nel ridurre l'infezione asintomatica.
Come detto, quindi tu, è molto drastico e sembra aspettato, ma al momento, alla luce delle evidenze, si salva chi si vaccina, ma non è detto che chi non si vaccina non se lo prenda lo stesso. Grazie a chi si è vaccinato, questo è il fatto, è certo.
È proprio questo.
Grazie a chi
si è
vaccinato, è certo.
Sembra, diciamo, un dettaglio da poco, ma è un dettaglio rilevante, perché tutte le altre strategie non possono essere sostanzialmente abbandonate. Allora, da dove è nato questo titolo di oggi? Siccome il primo trimestre dell'anno è quello dove noi vedremo la massima circolazione del virus, o il massimo impatto dal punto di vista della gravità, dell'occupazione
per condizioni climatiche, sempre perché è inverno, per questo.
È inverno, non sappiamo nulla su questa variante inglese che sembra preoccupare molto, e ovviamente avremo il minimo di copertura vaccinale che potrà andare da un minimo dell'8 a un massimo del 20% della popolazione.
Che nulla,
è evidente che
nulla.
Se noi dobbiamo attuare una strategia restrittiva importante, dobbiamo fare in questo primo trimestre, oppure dobbiamo accettare che per tutto il 2021 dobbiamo andare avanti con strategie di mitigazione che di fatto corrispondono a questi sistemi delle regioni a colori, una volta si allarga, un'altra volta si stringe, ma che di fatto, come abbiamo visto, diciamo, delle misure introdotte a novembre sono intervenute con un massimo, diciamo, del 30% della capacità di piegare la curva dei contagi e di ridurre il tasso di occupazione ospedaliera.
Scusami, significa... so che tu non sei propenso a fare, diciamo, anticipazioni, previsioni se non sui dati, ma di questo decreto gennaio che hanno approvato ieri al Consiglio dei Ministri, ecco, più o meno mi sembra che ripeta quello che è stato già detto, quindi a poco servirà.
Diciamo che sono state introdotte alcune restrizioni aggiuntive, soprattutto rispetto all'abbassamento delle soglie, cioè adesso si andrà in zona arancione, in zona rossa, con un numero, diciamo, un valore di RT più basso, però in generale l'impianto rimane quello, quindi è possibile ottenere qualche minimo, diciamo, o beneficio in più. Però il principio fondamentale su cui anche altri ricercatori in Italia, diciamo, stanno portando in maniera, diciamo, più decisa le loro opinioni è che se si fa una restrizione adeguata in questo primo trimestre, noi possiamo arrivare all'estate a una situazione più o meno simile a quella dell'anno scorso, che ci potrà permettere di riprendere un adeguato tracciamento. Altrimenti noi andremo avanti, come ti dicevo, con questo, diciamo, up and down, quindi 2-3 settimane si restringe nelle regioni rosse, poi si allarga e diventa arancioni, poi gialle, poi si ritorna nuovamente al rosso, nell'attesa che il vaccino faccia, diciamo, un po' la sua ci porti i suoi risultati.
Ma risultati, poi verrà l'estate, la gente vuole andare al mare, ma non possiamo impedire di andare al mare e ricominciamo.
Che non potranno arrivare prima della fine dell'anno, volendo essere molto oggettivi e realistici. Quindi credo che anche la comunicazione su questo debba essere molto trasparente e seguire quelli che sono i dati della scienza, fidandosi della scienza, ma non, diciamo, affidando tutto a quello che è un vaccino di cui ancora conosciamo molto poco.
Ecco, partiamo dal punto, più dolente, che è quello che sempre cercano di minimizzare e di non parlare nelle informazioni. Mi sembra, dimmi se sbaglio, che te lo radicalizzo, da Natale a oggi sono morte 10.000 persone per Covid in Italia.
Esattamente, sì, diciamo siamo intorno ai 3.500-4.000 decessi.
Io scrissi un pezzo, mi ricordo, per il mio giornale, sotto Natale parlavo di 70.000 decessi, oggi sono 80.000 mi pare, rotti, quindi sono 10.000 persone che sono morte da Natale a oggi. Cioè abbiamo ancora i residui del panettone nelle nostre credenze, nel frattempo sono morti 10.000 persone. Io lo radicalizzerei così, perché questo è il dato reale, per il resto possiamo ragionare sulle ipotesi, ma sono morti 10.000 persone di Covid.
È proprio così, perché di fatto noi che cosa abbiamo assistito dopo il decreto del 3 novembre? A una riduzione delle curve, sia degli attualmente positivi, sia della, dei ricoverati con sintomi, sia delle terapie intensive. Poi però questa discesa, come sappiamo, come vi ho raccontato nelle puntate precedenti, si è rallentato, poi siamo arrivati alla pianura e adesso tutte le curve stanno risalendo. Ma nel frattempo il numero dei decessi non si è riuscito a ridurre più di tanto, proprio perché la patologia, quando colpisce soggetti fragili, purtroppo si traduce in un esito infausto, come i numeri purtroppo drammaticamente riportano.
Ancora leggo commenti che mi arrivano nel gruppo di discussione. I morti sono una percentuale bassissima, dice, ritorniamo con le solite statistiche rispetto alla media di persone che sono scomparse per le influenze. Quest'anno mi pare che le influenze collaterali sono state molto limitate, un po' perché stiamo tutti con la mascherina, un po' perché stiamo distanziati, un po' che ci stiamo più attenti. Mi sembra che siano le banali influenze.
Permettimi di aggiungere un dettaglio, ovvero è che i dati ufficiali parlano di un minore impatto dell'influenza, però bisogna considerare anche due aspetti. Un aspetto fondamentale, che è quello che tecnicamente si chiama underreporting, cioè i medici di famiglia e pediatri su cui è basata la rete, diciamo, Influnet, quella che segnala i vari casi di influenza, quest'anno, un po' per il sovraccarico dovuto al Covid, un po' per il fatto che ci si è concentrati molto di più sul Covid, potrebbe avere segnalato molto meno rispetto agli anni passati. Cioè, se un soggetto c'è sintomi influenzali e contemporaneamente affetto dal Covid, il fatto che abbia anche l'influenza probabilmente, voglio dire, venga in qualche maniera sottostimato e non segnalato. Questo potrebbe, secondo alcuni ricercatori, giustificare questo elevato, diciamo, tasso di letalità in questo periodo, dove potrebbero in alcuni soggetti sovrapporsi sia il virus influenzale sia quello, sia il coronavirus.
Diciamo, quest'ultimo rapporto a che periodo di riferimento è? La settimana 6-12 gennaio più o meno?
Siamo nella settimana 6-12 gennaio, che documenta in maniera definitiva, diciamo, l'annullamento, ecco così, la neutralizzazione di tutti quelli che sono gli effetti delle regioni a colori. E come ti ricordi, ricorderai, io ti dicevo, l'Italia è arrivata alla vigilia di Natale tutta gialla, più per un desiderata politico, poi Abruzzo e Campania a parte, che per un reale specchio dell'epidemia, tanto che di fatto tutte le curve hanno cominciato la loro risalita, e ancora non sappiamo se il decreto Natale, quello che ci ha tenuti a casa praticamente per tutte le feste, ha avuto un effetto dal punto di vista del risultato nel piegamento delle
perché
curve.
Perché bisognerà aspettare un'altra settimana circa per
Un'altra settimana.
Quindi quello che noi stiamo registrando adesso con i numeri è quello che è accaduto la settimana precedente alle, diciamo, alle festività natalizie, ecco,
più o meno la settimana dello shopping, per intenderci.
La settimana dello shopping. Ecco, allora, se tu devi riassumere in una battuta quello che è accaduto a seguito della settimana dello shopping, cosa è accaduto?
È accaduto
rispetto
che
alla settimana rispetto alle tre settimane precedenti, per vedere, c'è stato un qualcosa che è cambiato per la settimana dello shopping?
Dico, senza entrare nel merito della criminalizzazione dello shopping, il concetto reale è che quando si allentano, diciamo, le misure, ovviamente la gente torna in giro perché ha voglia di tornare in giro, ma questo poi si riflette inevitabilmente sulle curve, che prima rallentano la discesa,
certo, sì,
poi si appiattiscono e poi risalgono nuovamente. Quindi motivo per cui oggi noi siamo usciti all'interno del nostro comunicato stampa e della nostra analisi anche con questa, diciamo, proposta di ragionare su una strategia che vada avanti per tutto il 2021, perché altrimenti noi inseguiremo il virus per tutto l'anno.
Quindi secondo te porre uno stato d'emergenza al 30 aprile è ottimistico, anche se tutti diranno ancora fino al 30 aprile? In realtà la strategia era fatta da oggi a fine anno, almeno era da fare.
Assolutamente sì, anche perché sicuramente poi, indipendentemente da chi ci sarà al governo, sarà richiesto un'ulteriore proroga, perché il padre di tutti i problemi, o la madre di tutti i problemi che stiamo vedendo oggi, è stato nel mese di ottobre fare arrivare la curva degli attualmente positivi a più di 800.000 casi. Quando hai quei numeri, le alternative sono due: o decidi che devi convivere con questi up and down continui, oppure devi fare un lockdown rigoroso. O il vaccino farà la sua parte, ma non la farà in tempi brevissimi, e ovviamente con tutte quelle incertezze che ti ho sottolineato poco fa.
Allora, noi ci fermiamo come al solito un istante, poi riprendiamo con Nino Cartabellotta, che è ancora per la seconda parte della trasmissione con noi. La domanda che lascio sospesa e poi con Nino cercheremo di capire l'approfondimento. Non sarebbe meglio, anche se mi rendo conto che politicamente è meno appagante, da meno risultati immediati, piuttosto che lasciare l'illusione che sento serpeggiare, finalmente a primavera faremo questo, quest'estate ci vogliamo levare finalmente la voglia di fare una bella vacanza, facendo dire, signori, non è che adesso perché vediamo la trionfale rappresentazione televisiva dei personaggi che si vaccinano che la cosa è finita. Tanto vale dire questo sarà ancora un anno di lacrime e sangue, e datemi se volete dello iettatore, ma mi sembra che i dati questo stanno anticipando. Quindi organizziamoci perché possa essere fatto nella maniera della collettiva accettazione delle difficoltà e della reciproca collaborazione a cercare di passarle nella migliore delle maniere possibili, sennò c'è sempre il barattolo, la marmellata che è sulla credenza, e c'è sempre qualche bambino che penserà che potrà salire sulla sedia e metterci le dita dentro, ma in realtà non è così, o perlomeno il rischio è fortissimo. A tra un istante.
Melog
800240024, nell'ultima parte della trasmissione, diciamo dopo la successiva pausa, parleranno gli ascoltatori, quindi cominciamo a raccogliere il vostro punto di vista, le vostre incertezze, le vostre ipotesi di proposta per fare una vita migliore per quanto possibile. I dati sono questi, i dati sono incontrovertibili perché sono basati su evidenze scientifiche, poi possono essere naturalmente applicati, interpretati e spalmati su strategie come uno crede vuole. Io leggo per adesso sott'occhio il gruppo degli ascoltatori più fedeli, sono sempre oltre 1000 persone che a tempo reale seguono la trasmissione, mi danno un primo test del sentire generale, e una delle voci che gira, basta parlare di Covid, non ne possiamo più, eviterei volentieri anch'io di parlarne, e ho ridotto diciamo a una volta a settimana l'analisi del fenomeno, ma non si può fare a meno di pensare che esista questo problema. La domanda che avevo fatto in apertura a Nino Cartabellotta, che ricordo che è presidente della Fondazione Gimbe, che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, che non sarebbe forse il caso chi nei giorni prossimi si affaccerà nuovamente dal balcone governativo di cambiare strategia, evitare questa sorta di edulcorazione continua, trattando le persone come bambini, facendo credere, pensare, immaginare che ci possono essere delle aperture, come se l'apertura fosse discrezionale al capriccio di chi comanda. Spiegare esattamente che ci sarà un anno in cui sarà la cosa migliore organizzarsi tutti e accettare che sarà un anno difficile.
Ma guarda, su questo io personalmente non ho mai avuto diciamo mezzi termini, perché come sai da sempre, diciamo, sia durante l'inizio diciamo dell'autunno scorso, quando abbiamo cominciato a dare diciamo un po' l'allarme che è rimasto inascoltato per mesi, sia durante questi mesi autunnali, invernali, durante i quali ci siamo sentiti più o meno a cadenza settimanale o quindicinale, abbiamo sempre sottolineato diciamo lo stesso dato: se i casi attualmente positivi non si riescono a portare, e sulle modalità devono deciderlo governo e regioni, se deve essere lockdown, se deve essere sistema delle regioni a colori, ma se questo numero non scende sotto i 100.000, 120.000, che più o meno significa 100 casi per 100.000 abitanti, noi non riusciamo a riprendere il tracciamento, e non riuscendo a riprendere il tracciamento il virus circola, deborda da quell'argine territoriale, va a contaminare i soggetti anziani, li porta, e non solo, li porta in ospedale, li porta in terapia intensiva e aumenta i decessi. Cioè noi oggi siamo di fronte a un nemico che 6-8 mesi fa era totalmente sconosciuto, poi abbiamo imparato a conoscerlo e sappiamo esattamente che cosa, in che cosa si traducono quelle che sono le restrizioni e quelli che sono gli allentamenti. Adesso è arrivato il vaccino, abbiamo un'arma in più, ma non abbiamo l'antidoto, come qualcuno ha detto, cioè io mi vaccino, sono immune, sono sicuro di non contagiare gli altri, e man mano che questo numero di vaccinati aumenta, che noi seguiamo con la stessa diciamo attenzione con la quale seguiamo tutte le altre curve dell'epidemia, diciamo sono due curve che si neutralizzano l'uno con l'altro. Il vaccino è un'arma supplementare, ma purtroppo il 2021 sarà un anno durante il quale la convivenza, io dico non con il virus, ma con tutto quello che comporta la presenza del virus, dobbiamo metterlo in conto nelle nostre vite, quindi non avere aspettative realistiche, perché di fatto noi rischiamo di rimanere delusi, e la delusione, come sappiamo, è peggio dell'illusione.
Cioè non è un film di fantascienza, non è Resident Evil, che c'è l'antidoto che improvvisamente si salva l'umanità, che ha trovato l'antidoto. Non è esattamente così, non funziona così nella realtà. In termini concreti, se tu avessi un momento improbabile, immagino, anche se te lo augurerei, possibilità di decidere o di condizionare te, diciamo, le strategie generali, quale sarebbe la prima decisione da prendere? Alla luce sempre delle evidenze che tu stai analizzando, non per tuo capriccio.
Come abbiamo detto oggi, la prima decisione da prendere è decidere come abbattere quella curva dei contagi. 570.000 casi attualmente positivi sono un numero troppo alto che documenta dal punto di vista politico la necessità di continuare con quelle che sono le strategie di mitigazione periodica e non arrivare a quella che invece è la strategia di eliminazione del virus che Cina a parte è stata ottenuta anche in paesi democratici quali l'Australia, la Nuova Zelanda e anche altri paesi, diciamo, orientali, dove appena ci sono 10-15 casi si fanno 200-300.000 tamponi e si isola il virus. Se noi accettiamo invece le strategie di mitigazione che sono quelle applicate più o meno in tutta Europa e anche negli Stati Uniti, dobbiamo accettare questa convivenza con un sistema sanitario praticamente quasi sempre sovraccarico, con un elevato numero di decessi e con una limitazione delle libertà personali che finisce per essere più condizionata dall'incertezza che da quella che è la limitazione reale, perché io personalmente preferirei sapere che posso fare o non posso fare determinate cose per uno o due mesi piuttosto che non sapere due giorni prima se mio figlio può andare a scuola, piuttosto che posso aprire il mio bar, piuttosto che il mio ristorante. E
ma quindi quando voi scrivete
più delle restrizioni,
ma quando voi scrivete lockdown, cosa significa? Bisognerebbe ritornare nuovamente a chiudere le persone in casa per un certo periodo, come accadeva da marzo in poi?
A quel livello sicuramente non è necessario arrivarci, perché voglio dire non ci sono le condizioni anche dal punto di vista sociale ed economico, ma che il sistema come attualmente è stato impostato, anche quello delle regioni a colori, non è un sistema che produce dei risultati tali da poter ridurre la curva dei contagi al di sotto di un certo numero e quindi rende impossibile quella che è la ripresa del sistema di tracciamento, ovviamente è un dato assolutamente certo, quindi bisogna capire, d'accordo tra governo e regione, come fare scendere questa curva, che non può essere sicuramente riducendo il numero dei tamponi come spesso è accaduto.
Ti leggo due commenti. Intanto continuo a chiedere al pubblico di chiamare, prenotarsi all'800240024, poi avrete modo di parlare. Mi scrive un ascoltatore, dice: ma Nicoletti, il coronavirus è letale per lo 0,00% della popolazione, vogliamo essere realistici, il solito discorso, tanto muoiono quelli che hanno più di 80 anni. È esattamente così, ammesso che uno possa eticamente accettare questa idea che ci possa essere uno sterminio previsto nella popolazione di fascia alta rispetto all'età?
Sul fatto che dal punto di vista degli eccessi, voglio dire, quelli prevalentemente colpiti sono le fasce d'età avanzate, in particolare i soggetti oltre 75 anni, questo è fuori di ogni dubbio. Però attenzione con i numeri, perché più di 80.000 decessi rappresentano più praticamente dell'1% della popolazione italiana, voglio dire, quindi non sono decedute poche persone. E poi il problema fondamentale, quello che molti purtroppo tendono a sottostimare, è che tenendo gli ospedali con questo livello di sovraccarico noi finiamo per non riuscire a curare le persone che hanno anche altre patologie, tanto che non è escluso che in tutti questi decessi non si riesca a contare, e l'Istat questo lo documenta in maniera oggettiva, persone che non sono morte positiva al coronavirus, ma che comunque hanno contribuito a un eccesso di letalità durante la pandemia, perché di fatto adesso si comincia a morire anche per le cure insufficienti per altre patologie cardiovascolari e oncologiche in primis, proprio perché quando i servizi sanitari sono così sovraccarichi è evidente che poi la qualità delle cure si abbassa anche per le altre malattie.
Due ascoltatori, allora Emiliano dice: sono a Dubai, qua vanno tutti per strada come se niente fosse, mi spieghi perché. Edna: sono in un paesino del Brasile, in vacanza, dice qui invece sono tutti ordinati con le mascherine, tranquilli, nessuno protesta. Perché molte volte è difficile fare paragoni con altre realtà? Per tutti il sottotesto è che in Italia c'è una situazione particolare, ambientale, sociale, non oggettiva, per cui da noi dobbiamo comportarci in questa maniera. È così?
Ma io credo che dal punto di vista epidemiologico ogni confronto tra i numeri nei vari paesi purtroppo risente di variabili che noi non conosciamo, siano esse epidemiologiche legate alla circolazione del virus, legate ai comportamenti delle persone, all'efficacia e all'efficienza dei sistemi sanitari, alla densità abitativa, cioè ci sono tanti di quei fattori che purtroppo fanno sì che i numeri non sempre sono confrontabili, già non lo sono in Italia da una regione all'altra, quindi figuriamoci da un paese all'altro. È ovvio che poi certe popolazioni più che altre, voglio dire, sono più incline, voglio dire, a quella che è un po' il comportamento rigoroso che viene raccomandato, e altre lo sono meno. I paesi mediterranei tipicamente, anche in Italia, voglio dire, lo sono meno dei paesi del nord Europa. Però ripeto, ogni confronto fatto sul singolo dato, sul singolo comportamento, rischia di essere improprio, perché in una pandemia sono talmente tanti gli aspetti a essere condizionati, da quelli sanitari a quelli sociali a quelli economici, che ripeto, ogni confronto rischia di essere improprio fatto sul singolo indicatore, fatto sul singolo aspetto.
Diciamo che ci sono alcuni comportamenti, probabilmente appartengono più ai nostri costumi locali, che ci fanno anche pensare. Uno dei primi problemi quando c'è stata mi correggono, dico che i morti sono l'1 per mille, non l'1% della popolazione italiana. Sì, 1 per mille, forse è questo. È balzato alle cronache l'idea che anche nell'assegnare le priorità per essere vaccinati, in cui c'è stata una grande incertezza, è prevalsa la solita furberia nazionale: chi ci portava i parenti, le zie, le nonne, i nipoti, gli amanti, i medici in pensione, via dicendo. Questo può essere messo sotto controllo, questo comportamento? Possibile che anche in questo dobbiamo rivelare questo nostro aspetto approssimativo?
Ma guarda Gianluca, qua il problema fondamentale è che noi al momento non disponiamo di un'anagrafe vaccinale nazionale. Qualche regione ce l'ha, l'ha sviluppata negli anni passati per la gestione delle vaccinazioni, sia quelle per gli adulti, per intenderci, in particolare l'antinfluenzale, sia per quella dei bambini, ma di fatto noi non abbiamo un'anagrafe nazionale vaccinale, in particolare per il Covid. Quindi oggi leggere che ci sono 116.000 persone di personale non sanitario o vaccinate, che non sono né ospiti di strutture residenziali, a me piacerebbe sapere chi sono quelle 116.000 persone, voglio dire, perché di fatto non sono sanitari, non sono ospiti di strutture residenziali, sono un numero molto elevato, dico, per essere in qualche maniera giustificato con personale attorno alle strutture sanitarie.
Le zie, le nonne, i nipoti, le amichette, gli amichetti, via dicendo, delle persone posso portarci. Solo una battuta, in un secondo, siccome fra un po' mi chiamerà Giacomo, mi chiederà il solito discorso sul conteggio dei morti, il dubbio che in realtà siano tutti morti per Covid, c'è sempre questa idea che ci sia dietro un complotto attribuire la morte per Covid a chi in realtà non è morto per Covid. Mi chiarisci questo punto? I morti conteggiati sono attribuibili comunque alla pandemia, oppure c'è ancora questo margine di dubbio?
Ma guarda, l'analisi che l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto sulle cartelle cliniche, ovviamente un campione di tutti i decessi, ha confermato che l'88% dei decessi sono attribuibili in maniera diretta o indiretta al Covid. Cosa significa indiretta? Significa, se quel soggetto non avesse preso l'infezione, sarebbe ancora vivo? Sì. Allora in quel caso si tratta di un morto indiretto per Covid, perché se una persona di 75-80 anni ha lo scompenso cardiaco e il diabete e vive in maniera tranquilla, poi arriva il coronavirus e gli dà la mazzata finale, la domanda da porsi è non è se quello è stato un morto per Covid, ma se non avesse preso l'infezione, se sarebbe ancora vivo.
Oggi sarebbe ancora vivo. Grazie Nino Cartabellotta, noi ci lasciamo e riprendiamo, già abbiamo Stefano, Giacomo, altri ascoltatori con il pubblico per l'ultima parte di commento su quanto è stato detto finora. A tra un istante.
Melog.
Stanno ammazzando nel gruppo Melo che ha parlato sulla percentuale rispetto alla popolazione nazionale morti. Sono 80.000 morti, poi lo 0,1 e l'1 per 1000, velocemente e a braccio così, non me la sento di fare un calcolo percentuale esattamente. Sono 80.000 persone, se per voi è indifferente che 80.000 persone siano morte per una causa e possa continuare a crescere questo numero, è inutile dire quanto è la percentuale, quante sono rispetto agli altri. Sono 80.000 persone, a me sembrano tanti, metteteli in fila, 80.000 morti per tutti per la stessa causa, pensate se un comportamento responsabile sia istituzionale sia collettivo non debba pensare che questa emorragia di esseri umani possa essere o debba essere fermata. Andiamo alle telefonate, dopo aver parlato con Nino Cartabellotta abbiamo Stefano. Stefano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, ovviamente. Allora, io sono un medico in pensione, ma pur sempre un medico che ha 40 anni di ospedale sulle spalle. Quindi dall'osservazione e da quello che vedo scritto da altri colleghi, io intanto preferirei non parlare di vaccini perché già ne parlano tante persone, invece vorrei parlare delle terapie, cioè quando c'è una malattia virale come il Covid-19, SARS-CoV-2, va bene, una volta che, essendo passato ormai circa un anno, si sa quasi tutto dei meccanismi fisiopatologici di questa malattia, ci sono anche le cure. Cioè il problema è prendere il paziente anche anziano, va bene, precocemente, subito all'apparire dei primi sintomi, monitorizzarlo, dargli all'inizio una terapia antinfiammatoria, quale può essere un antinfiammatorio, un celecoxib, aspirina e via discorrendo, vedere la saturimetria, cioè sicura, si danno dei farmaci e in genere questi pazienti superano la patologia senza essere ricoverati. Il problema di tutti questi morti c'è stato, secondo me, perché ultimamente si doveva applicare un piano governativo con degli stanziamenti che sono stati affidati alle regioni, secondo il titolo quinto, e gli assessorati, questo l'ha detto il TAR Lazio e la Corte dei Conti, molti assessorati regionali alla sanità non hanno fatto quello che dovevano fare, cioè investire cifre importanti che erano state delegate dal governo per rafforzare la sanità territoriale e domiciliare. Quindi molti,
guardi dottore, sfonda porte aperte, questa è un po' la tesi di Nino Cartabellotta, ma se io ho visto report qualche giorno fa sul mascherina gate, che anche lì ne verranno fuori, sulle spese folli che sono state fatte irrazionali solo per l'acquisto delle mascherine, lei cita, vedo nella sua scheda, gli anticorpi monoclonali. Sì, finché è il presidente degli Stati Uniti che può permettersi una cura intensiva ed efficace, bene, quando deve diventare una terapia distribuibile attraverso il Servizio Sanitario Nazionale a tutte le persone che ne hanno bisogno, mi rendo conto che ci vogliono dei momenti di organizzazione. Però quello che dice lei è fondamentalmente corretto. Adriano, buongiorno.
Ah, buongiorno. Ascolti, sì. Per quanto riguarda la Svezia, noi ne sentiamo parlare molto poco, però pare che lì le misure sono molto meno restrittive, c'è molta più libertà di movimento.
Potrebbe andare in Svezia, scusi, allora a questo punto, se il problema
no,
è
risolto. Sapere se lei ha dei dati che confortano questa...
No, sulla Svezia l'ho chiesto proprio in uscita Cartabellotta, dice ogni situazione è misurabile secondo le caratteristiche di quel paese, di quell'organizzazione sociale, di quella maniera di sviluppo. Noi dire a Svezia escono tutti, come scriveva prima l'ascoltatore simpatico, a Dubai stanno tutti per strada, che vi devo dire, viviamo in Italia, io sto a Roma e non sto a Dubai e non sto in Svezia e devo vedere la situazione com'è nel mio paese, non è possibilità, bisognerebbe informarsi, capire qual è la differenza sia nella propagazione del virus sia nell'approccio che è stato fatto istituzionalmente e diciamo come collaborazione sociale alle misure di sicurezza in quel paese. Giacomo.
Buongiorno, sono un medico anch'io e sposo totalmente la teoria del primo medico che ha detto che bisogna curarli ai primi sintomi. Quando io leggo che il Ministero della Sanità dice che bisogna seguire la malattia col paracetamolo ai primi sintomi, io inorridisco. Perché il paracetamolo è un antipiretico, quando tutti sanno che la febbre è l'unica difesa che ha l'organismo all'inizio per combattere il virus e i batteri. Per cui se fossero curati immediatamente con antinfiammatori, con altre terapie, non col cortisone immediatamente, ma dopo 4-5 giorni, secondo me in ospedale ne andrebbero meno della metà.
Però mi faccia capire, dottore, perché siccome è il secondo medico che dice questo, sì, ho buone ragioni per pensare che ci sia una ragionevolezza. Secondo lei perché non accade? Facciamo un esempio tipico: un anziano comincia ad avere qualche sintomo, a casa gli fanno fare il tampone e risulta, diciamo, positivo al Covid. A quel punto cosa fanno? Telefonano al medico di base, tenetelo a casa, state fermi, buoni, isolatelo, se non peggiora la situazione rimane a casa, però non dà, diciamo, delle prescrizioni particolari.
Terapia. Dicono le direttive del ministero: idratatelo e controllatelo con il paracetamolo. Ma il paracetamolo lo dai quando ha 38,5 di febbre, 39, non prima.
Perché, e quindi, se lei fosse il ministro della salute, come cambierebbe? Se lei fosse il ministro della salute, si prende la responsabilità.
Cambierebbe le terapie iniziali e secondo me crollerebbero immediatamente i ricoveri in ospedale.
Ma quali sono le terapie iniziali? Quali sono le terapie?
Le terapie iniziali sono gli antinfiammatori, tra l'altro anche l'idrossiclorochina, e darei subito anche l'antibiotico, perché ho letto che nelle direttive c'è scritto controindicato assolutamente l'antibiotico perché può dare delle resistenze. Sì, ma se io ho una malattia e non uso l'antibiotico, chi se ne frega delle resistenze successive? Magari ci lascio le penne e non mi serve mai più per tutta la vita. Poi
mi fa piacere capire che c'è,
finisce lì,
che c'è un dibattito aperto su questo, ma avendo noi, diciamo, chi dà le linee guida su questo tipo di comportamento, al momento è logico che le persone si attengano alle linee guida. Che poi si è aperto un dibattito, diciamo, il metodo scientifico fa sì che ci sia un dibattito fra le persone e si confrontino sui dati. Non so se le sue affermazioni sono confortate da un'analisi dei dati, ma probabilmente voglio sperare chi dà le sue linee guida si basi su dati, non su impressioni, sulla sua empirica esperienza. Francesco.
Sì, buongiorno.
L'ascolto.
Allora, io, come ho detto prima alla redazione, sono un agente in farmacia, girando per in Sicilia, girando per molti piccoli centri della Sicilia, sento un po' la narrazione che i farmacisti mi fanno, e anche con i miei occhi vedo un po' i comportamenti.
Allora, mi spieghi bene, mi lo dica nel dettaglio, che è interessante.
Sì, allora, è la mancanza dei controlli sul territorio. Esempio, voi sapete che in piccole realtà ci sono dei bar che sono aperti sino alle 20, alle 21, con la gente messa fuori, tutti con la mascherina abbassata, che fanno una normale conversazione come se non ci fossero le restrizioni territoriali. Manca un controllo capillare del territorio, per cui ovviamente c'è un maggior contatto sociale che crea la diffusione. E questo è il primo.
Quindi, secondo
punto.
Lei, Francesco, La drastica soluzione sarebbe militarizzare il territorio, perché è chiaro che il barretto di paese, del paese sperduto, che c'è magari due carabinieri che hanno altro da fare in quel momento, il bar tiene aperto, tutti chiudono un occhio e fanno questa grande figata di continuare ad andare al bar, che sentono che...
Perfettamente la fotografia dell'attuale, quindi andare ovviamente a potenziare la presenza in campo anche con ovviamente l'ausilio un po', io memore dei vespri siciliani che ci furono in tempi di stragi mafiose, una cosa del genere.
Poi mi immagino chi osi soltanto mettere in dubbio questo tipo di comportamento viene passato per pavido, uomo senza palle, schiavo, infame e peggio ancora, perché è questa la soluzione poi alla fine, la risoluzione. Ognuno faccia quello che vuole, anzi se si cerca di fregare le regole generali, tutto sommato noi siamo quelli furbi e gli altri sono gli stupidi che si fanno abbindolare dai giochi di governo.
Allora io guardi... ovviamente sì, purtroppo la mentalità imperante è questa ed è una tragedia. Io sono una partita IVA e ovviamente sto facendo i salti mortali per andare avanti, e con l'operatività che metto sul campo meno male ci riesco. L'altro discorso, e concludo, è quello che bisognerebbe essere più disinvolti nell'autorizzazione da parte degli enti europei autorizzativi sull'autorizzazione dei vaccini, quello di AstraZeneca ad esempio. Cioè, che senso ha dire no, vabbè, a fine gennaio, quando già magari in Inghilterra viene, in Gran Bretagna viene utilizzato.
Ma scusi, visto che è il suo campo, non c'è un iter di approvazione che vada seguito comunque, che già mi sembra che sia stato in parte semplificato rispetto a quelle che sono le prassi. Cioè, questo vaccino abbiamo avuto a tempo record, quello che stiamo usando adesso, e l'altro dia il tempo di fare qualche verifica, no? Lei, diciamo, da agente in farmacia lo distribuirebbe subito.
Assolutamente sì, guardi, le faccio un esempio pratico, ogni volta quando mi trovo in conversazione con i farmacisti faccio questo esempio pratico, vedendo a volte dei film su sulla storia di Churchill, no? Quando c'è stata la necessità di salvare i soldati accerchiati in territorio francese, i soldati inglesi, e riportarli praticamente nell'isola della Gran Bretagna, appunto.
Dunkirk, il famoso fatto di Dunkirk, sì.
Bravissimo. Cioè, non è che si videro, vediamo come possiamo fare con le navi, ma le navi private
sono andati con le barchette, certo, con le barchette, ognuno aveva la sua barca, è andato.
Sì. Se non ci rendiamo conto, perché quell'anno scorso abbiamo subito la pandemia, ma venivamo dal 2019, inizio 2020, che bene o male l'economia aveva girato. Sarà quest'anno la resa dei conti?
La resa dei conti, ma mi rendo conto 2021. Che mi prendo tutte le responsabilità, che parlare in questi termini crea un disagio e un dissenso bestiale in chi mi ascolta, dice: ma allora l'economia, è vero, me ne rendo conto perfettamente. Oggi stiamo proprio parlando di salute e stiamo parlando del bene essenziale che è appunto la salute generale del paese e la vita di esseri umani. Ci fermiamo qui, riprendiamo domani, grazie agli ascoltatori.